Mocha. Mocha.
Radio Gaga. Radio was new. Radio. Someone still loves
science.
L'Associazione Culturale Caffescienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Mocha con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
Buongiorno a tutti, eccoci alla 28ª puntata dell'11ª stagione di Radio Mocha. Ciao Franco e ciao Giovanna.
Ciao a tutti e ciao anche a Francesca che, nonostante quello che si possa sospettare, non ci ha ancora completamente estromesso da Radio Mocha.
Sì, ma ci sta riuscendo, piano piano ci sta riuscendo. Ciao Francesca, ciao Franco.
Sentiamo Franco, chi ha intervistato oggi?
Allora, oggi ho realizzato l'intervista di lancio del prossimo Caffescienza intervistando uno degli esperti e sentite un po'.
La settimana prossima, come sapete, inizierà questo ciclo di cinescienza un po' particolare in epoca pandemia, per cui ci sarà la visione del film Ice Melt Land Park sul scioglimento di ghiacci essenzialmente. E però nel Caffescienza non parleremo solo di clima e di scioglimento dei ghiacci, ma anche di disinformazione. E per questo ho invitato uno degli esperti, Alessandro Rossi. Ciao Alessandro.
Ciao, buongiorno a tutte e a tutti.
Che non che sia di per sé un esperto, ma ha curato una serie di incontri con delle scuole, soprattutto riguardo alla disinformazione, e mi ha fatto vedere un bel film che si chiama appunto Merchants of Doubt, i mercanti del dubbio, che fa vedere appunto come la disinformazione sul clima poi in realtà sia qualcosa di già visto. Che ne dici, Alessandro?
Sì, diciamo, il documentario è molto interessante, tratto di fatto da un libro che si intitola appunto Merchants of Doubt. È stato tradotto il libro anche in italiano col titolo Mercanti di Dubbio, è scritto da Naomi Oreskes e da Eric Conway. E la cosa interessante è appunto che l'autrice, la Naomi Oreskes, sostanzialmente parte da questa domanda, dice: ma com'è possibile che ci sia tutto questo dibattito intorno al cambiamento climatico? La comunità, cioè lei si chiede, ma la comunità scientifica cosa pensa veramente di questa cosa? E allora quello che lei fa è una cosa relativamente semplice, cioè va a prendere tutte le pubblicazioni scientifiche, quindi gli articoli, come diciamo noi, referati, cioè rivisti da esperti, e cerca all'interno di tutte le pubblicazioni scientifiche uscite negli ultimi anni quali sono quelli che dubitano, diciamo, in qualche modo del cambiamento climatico. E lei guarda e con sua enorme sorpresa ne dice: qualcuna ne troverò, ne trova zero, cioè zero a tavoletta. E allora dice: ma com'è possibile? Cioè, com'è possibile che la comunità scientifica sia così polarizzata, cioè così convinta dell'esistenza della natura antropogenica del cambiamento climatico che stiamo osservando, e ci sia invece tutto questo dibattito intorno? E poi vabbè, ma man mano che si dispiega il film ci spiega come questa cosa è possibile, come l'enorme macchina della propaganda, della disinformazione, ha fatto sì che appunto questa verità scientifica venisse in qualche modo messa in dubbio, giocando su vari aspetti, che sono per esempio il fatto che la scienza è complicata, è difficile da spiegare. E nella scienza c'è un'intrinseca incertezza, chiunque fa scienza, fa fisica, sa benissimo che appunto le misure sono affette da incertezza, ma questo non vuol dire che quello che noi chiamiamo errore non vuol dire che sia appunto uno sbaglio, un errore in termini così, come si dice comunemente nel linguaggio comune, ma che ci sono dei livelli di incertezza. Ma al di là dei livelli di incertezza di tutte le teorie, di tutte le misure, ci sono alcuni fatti incontrovertibili, come fa vedere per esempio il documentario in visione, questo Ice Melt Land. Diciamo, lo scioglimento dei ghiacciai è, ahi noi, uno degli effetti, diciamo, che tocchiamo con mano, che vediamo chiaramente.
Sì, e tra l'altro l'altra cosa che mi ricordo del film è che in realtà questo meccanismo di disinformazione appunto non è nuovo, ma è già stato sperimentato molte altre volte.
Eh sì, la Oreskes, la cosa che la sconvolge è che lei, andando a cercare, diciamo, quali sono i nomi, quali sono le persone che guidano in qualche modo questa controinformazione, bene, scopre che sono scienziati, sono in realtà grossi nomi della scienza americana, sono degli scienziati che però non sono esperti climatici e che erano stati tirati dentro paradossalmente nel grosso dibattito che si era avuto intorno agli anni 60 sulla pericolosità del fumo del tabacco e del fumo indiretto del tabacco. Allora sono esattamente proprio le stesse persone e le stesse tecniche di marketing che vengono applicate, che erano state applicate all'epoca dalle industrie del tabacco per cercare di negare la pericolosità del loro prodotto, che ora vengono applicate alla questione climatica, e lo dicono espressamente, cioè lo dicono: il nostro prodotto è il dubbio, voi non dovete negare la pericolosità del fumo, non dovete cercare di mettere la questione su un dibattito scientifico, perché è innegabile, voi dovete mettere il dubbio, dovete dire: non abbiamo abbastanza dati, ci sono delle incertezze, non siamo sicuri, non possiamo prendere determinati provvedimenti che andrebbero a contrastare appunto l'economia del tabacco allora e l'economia, diciamo, dei combustibili fossili adesso. Voi dovete instillare il dubbio nell'opinione pubblica e questo è sufficiente.
Sì, e infatti il risultato è che se si va appunto a vedere a livello di scienziati non c'è praticamente incertezza, mentre l'opinione pubblica spesso e volentieri, no, ha un po' l'idea che siano il 50%, 50%, e questo in realtà è alimentato anche dai vari talk show in cui in questi casi invitano sempre uno di una parte o da quell'altra, anche se è assolutamente sottorappresentato.
Esatto. È proprio così, cioè c'è questa idea di assimilare il dibattito scientifico al dibattito politico, c'è questa idea che bisogna avere la controparte, ma è chiaro che se io faccio un dibattito sul pianeta Terra non sono tenuto a invitare un terrapiattista perché penso che perché c'è qualcuno nel mondo che sostiene che la Terra sia piatta, è un'idea ascientifica e come tale va trattata. Invece appunto assistiamo soprattutto negli Stati Uniti a dibattiti appunto, come dici tu, nei talk show in cui si presenta uno scienziato che ha pubblicato decine e decine di lavori, ha studiato il clima, ha studiato il carotaggio antartici, eccetera eccetera, e dall'altra parte una persona che dichiara: io non sono uno scienziato, faccio parte del cosiddetto think tank americane, mi sono occupato di problemi politici legati al clima, ho una laurea in scienze politiche con specializzazione e vaghi interessi climatici, e queste due persone vengono messe a confronto su uno pseudo dibattito scientifico in cui appunto l'aggravante è che appunto spesso e volentieri gli scienziati per loro natura non sono allenati al dibattito pubblico, laddove invece gli esponenti delle think tank vengono allenati appunto a partecipare ai talk show, a partecipare ai dibattiti, e quindi il risultato finale è una grande confusione in cui il pubblico dice: boh, chi dei due avrà ragione, e spesso prevale appunto la posizione di chi sa esporre meglio il proprio punto di vista al di là dei contenuti.
Io ricordo, non so se era questo film qui, ora mi sto confondendo, ma c'era uno spezzone in cui parlavano di questi ritardanti di fiamma, queste sostanze tra l'altro nocive che sono state, diciamo, imposte per legge a tutti i fabbricanti di materassi, sì, e così via, e in cui appunto il sostenitore della lobby raccontava questa storia praticamente completamente falsa di queste mamme che bruciavano insieme ai loro bambini perché si addormentavano con la sigaretta accesa, sì, e poi non era assolutamente vero nulla.
È questo film, è Merchants of Dub, sì, è una cosa abbastanza terrificante perché vedi questi personaggi totalmente privi di scrupoli. Questo è un famoso medico statunitense, il quale appunto di fronte a commissioni governative tirò fuori per più di una volta queste storie di queste mamme che ponevano secondo lui delle candele accese delle candele accese di fianco alla culla, dentro la culla dei bambini, anche dei giornalisti, non laureschi, ma dei giornalisti di un quotidiano americano, ci chiesero, ma quale mamma metterebbe una candela dentro? E allora andarono a vedere e i record degli ospedali, eccetera, e non trovarono nulla di questo, tutto questo. Allora tornarono da questa persona e gli dissero, scusa, ma tu avevi detto? E lui disse, no, ma non era fattuale, era per dare un'idea della cosa. E vabbè, ma ci sono appunto scene, insomma, invito a chi è in grado di vedere, appunto, purtroppo non è in visione, ma comunque invito, sì, no, invito, invito,
ma comunque invito, ne faremo vedere, vedere due pezzettini magari.
Sì, è molto interessante perché appunto vedi veramente dei personaggi estremamente spregiudicati e ti rendi conto di come sia una lotta, un dibattito estremamente complesso.
Perfetto, direi quindi di dare appuntamento a tutti giovedì 29 aprile alle ore 21, sempre sul canale di Caffè Scienza, e ci sarà appunto Alessandro Rossi, Bruno Carli, che invece è un climatologo, ha scritto, vero Alessandro, dei libri?
Sì, ha scritto. Sì, è un grande esperto del cambiamento climatico, un membro dell'Accademia dei Lincei, ha scritto un libro appunto sulla questione dei cambiamenti climatici, insomma, quindi è una persona.
E poi ci sarà una nostra conoscenza, anche socio dell'associazione, anche nel comitato direttivo del Caffè Scienza, Alto Piombino, che è geologo e anche blog scientifico, e anche lui si occupa di disinformazione. Allora, a giovedì.
A giovedì, arrivederci, ciao Franco.
Continuiamo con la seconda parte. Giovanna, invece, te chi hai sentito?
Io ho fatto una chiacchierata con Giulia Cencetti, che è un'amica non solo nostra, ma anche di Radio Moca e di Caffè Scienza, perché ha pubblicato un nuovo articolo su... Lei si occupa di social network, di sistemi complessi dai tempi della sua tesi. Ha pubblicato un nuovo articolo, lei in questo momento sta lavorando a Trento, alla Fondazione Bruno Kessler, e mi interessava chiederle un po' di cosa aveva parlato in questo articolo. Sentite un po'.
Ciao Giulia e grazie mille di aver accettato l'invito per questa intervista e per questa chiacchierata con me, che tanto che non ti vedevo e non ti sentivo.
Ciao Giovanna, mi sei mancata un sacco.
Figurati te, chiedilo qui in giro, vai a Firenze se non mi manchi, ancora tutti lo dicono. Comunque, bando alle ciance e alle tristezze, per i pochi ascoltatori che non ti conoscono, perché è un po' di anni che ti sei allontanata da Firenze, puoi raccontare brevemente qual è stata la tua carriera e cosa ti ha portato a lavorare a Trento?
Allora, io ho fatto il mio dottorato a Firenze, avevo studiato fisica, ho fatto il dottorato a Firenze con il nostro caro Franco Bagnoli e anche Duccio Fanelli. Il mio dottorato era sui sistemi complessi. Il sistema complesso è qualcosa che non è fatto da una sola parte, ma è fatto da tante parti e che quando si guarda nel suo complesso si possono vedere delle cose che non si possono vedere invece se si guarda una singola parte e che quindi non si potrebbero prevedere. Un esempio, il manto di una zebra, se io lo guardo troppo da vicino, vedo soltanto una parte colorata di bianco, una parte colorata di nero, ma se voglio vedere le strisce e il bel disegno che viene fuori lo devo guardare un po' da lontano nel suo complesso. Quindi il punto è che sono quei sistemi in cui per capirli si deve fare un passo indietro e guardarli un po' da lontano nel loro complesso, appunto. Durante il mio dottorato ho studiato vari sistemi teorici legati ai sistemi complessi, in particolare sulle reti, e dopo ho deciso di dedicarmi a qualcosa di un po' più applicato, diciamo applicato ai sistemi sociali. E quindi ho trovato questo gruppo di ricerca a Trento, alla Fondazione Bruno Kessler, in cui si fa scienze sociali computazionali. Quindi fondamentalmente quello che si fa è che si guardano le interazioni delle persone, si guardano come funzionano le città, come funzionano i gruppi, insomma, diciamo i sistemi sociali in generale, e si analizzano i dati che abbiamo a disposizione e cerchiamo di tirare fuori qualche bella teoria, ecco.
Quindi molto applicativo e mi immagino molto interessante. Io in realtà ti ho contattata, oltre per salutarsi, ma questo sono fatti nostri, perché è uscito un articolo di attualità, ovvero sul Covid, che è un argomento che è di grosso interesse anche da un punto di vista scientifico, di lavori, stanno uscendo tanti lavori interessanti, e siete andati a riprendere un lavoro fatto anni fa sulle pandemie e l'avete modificato per andare a studiare il controllo della pandemia di Covid, giusto?
Esatto, abbiamo studiato il controllo di una pandemia tramite il tracciamento digitale. E, diciamo che l'idea parte dal fatto che ormai viviamo in una società digitale con un sacco di tecnologie a disposizione, tutti abbiamo un telefono, per cui perché non sfruttare tutta questa tecnologia per uno scopo importante come quello appunto del tracciamento, come nel caso di una pandemia come quella in cui ci ritroviamo adesso, e soprattutto perché questa è un'operazione che se fatta in modo solo manuale risulta lenta, complessa e richiede l'impiego di un sacco di persone. Quindi per valutare l'efficacia di questo tracciamento abbiamo preso questo lavoro che è uscito nel 2004, quindi molto prima del Covid, pubblicato da Christoph Fraser, e in cui pubblicato da Christoph Fraser e coautori, in cui facevano vedere, diciamo con un modellino matematico, l'effetto di isolamento di casi infetti e tracciamento dei loro contatti nel caso di una generica pandemia. Questo lavoro poi è stato nel 2020 riadattato al Covid, e quello che abbiamo fatto noi è stato di riprenderlo in mano e renderlo un po' più applicativo e più realistico, e l'abbiamo applicato in particolare a dei dati reali di contatti sociali. Quindi quello che si fa in questo lavoro è che appunto abbiamo questi due indici, che sono uno valuta l'efficacia dell'isolamento dei casi infetti, quindi l'abilità che abbiamo, che ha il sistema, di individuare gli infetti, anche tenendo conto che gran parte di questi sono asintomatici, e poi di isolarli. Nel momento in cui un infetto viene isolato si considera il tracciamento, e quindi c'è un altro indice che tiene conto dell'effetto diciamo dell'abilità di tracciare i contatti infetti di queste persone isolate, e quindi di suggerire delle quarantene preventive. E in base a questi due indici si può andare a vedere, diciamo a calcolare gli effetti a lungo termine sulla pandemia, quindi riusciamo a controllare questa pandemia oppure no. E quello che abbiamo fatto noi è stato di adattare questo modello alla situazione che stiamo vivendo più o meno adesso, cioè quella in cui non abbiamo il virus che corre libero perché abbiamo già varie misure di distanziamento, di uso di mascherine, quindi già alcune misure sono state messe in atto. Quello che abbiamo fatto è stato appunto di utilizzare questi dati di interazioni sociali, che sono dati che sono stati raccolti nel 2015 all'Università di Copenaghen. In questo esperimento praticamente sono stati raccolti dei dati in un campus universitario in cui tutti gli studenti indossavano un badge e quindi tramite Bluetooth questi badge si riconoscevano e abbiamo tutti i dati delle interazioni di più di 700 studenti per un mese. Quindi noi abbiamo preso questi dati, abbiamo simulato su questo campus una pandemia simile appunto al Covid con le varie diciamo misure di sicurezza che sono state prese, quindi mascherine, distanziamento e così via, e abbiamo provato a testare questo isolamento e tracciamento dei contatti. In particolare in questi dati avevamo delle informazioni a disposizione che vengono proprio dall'utilizzo del Bluetooth, che sono uno la durata dei contatti in tempo proprio e l'altro è la prossimità delle persone che interagiscono e questo si può ricavare dal Bluetooth perché più è forte il segnale del Bluetooth più le due persone sono vicine. E quindi diciamo che abbiamo simulato questa pandemia anche basandosi sulle durate e la vicinanza delle persone quando avevano un contatto, e in particolare quello che siamo riusciti a fare usando questi dati è stato di implementare delle policy diverse per il tracciamento basate proprio sul livello di rischio. Perché diciamo che noi prendessimo il tracciamento del Bluetooth e andassimo per una persona infetta, andassimo a prendere tutti i contatti di quella persona, anche quelli che magari erano a distanza di 10 metri per un secondo, nel giro di pochi giorni andremmo a mettere in quarantena tutta la popolazione. Quindi abbiamo fatto delle differenze, abbiamo detto ok, allora proviamo a stabilire delle policy, quindi considero a rischio soltanto i contatti, ad esempio, che hanno una durata maggiore di mezz'ora e che avvengono a meno di un metro di distanza, oppure quelli che avvengono a distanza più grande. Abbiamo definito varie soglie, quindi varie policy, da quella più permissiva a quella più restrittiva, e vedendo poi che quindi le policy più permissive fallivano nel riuscire a contenere l'epidemia. Quelle più restrittive riuscivano a contenerla, però con il costo economico e sociale di avere tanti falsi positivi. Quindi abbiamo visto che, diciamo, l'ottimo sta nel mezzo e abbiamo individuato 2-3 metri di distanza e 10-15 minuti di interazione come diciamo, le soglie ottimali nel nostro modello per andare a considerare i contatti a rischio.
Perfetto, senti Giulia, io chiuderei citando magari l'articolo, se interessa qualche ascoltatore, dove trovarlo.
Sì, l'articolo è intitolato Digital Proximity Tracing on Empirical Contact Networks for Pandemic Control, si trova su Nature Communications ed è open source, quindi chiunque lo può vedere.
Perfetto, grazie mille e spero che tu faccia presto un nuovo articolo, così ho la scusa che poi siamo sempre assorbiti da mille cose da fare per rivederti anche se online. Un abbraccio tesoro, mi mando.
Volentieri, un abbraccio anche a te. Ciao.
Bene, ciao a tutti, ricordiamo il nostro sito www.caffescienza.it e la nostra email nel caso voleste contattarci info@caffescienza.it.
Aspettate, non è finita, in realtà c'è anche il nuovo canale Instagram curato proprio da Francesca che diciamo ovviamente è in fase di di nascita, quindi ancora c'è poca roba, poca gente che ci segue, ma mi raccomando, Giovanna.
Mi raccomando, partecipate, seguiteci, diventate i nostri followers. Se avete materiale da condividere anche su Instagram o su Facebook, ce lo potete mandare, perché abbiamo sempre bisogno di materiale nuovo. Un abbraccio a tutti.
Ciao ciao.
Ciao.
And that's all, folks.